ovviamente avete letto, credo, sui giornali, avete visto le fotografie della città di Palmira, che viene distrutta regolarmente a intervalli, no? Nel III secolo, nel IV secolo, e adesso più o meno il tentativo c'è, poi apparentemente non si riesce mai del tutto. Comunque la settimana l'altra all'UNESCO c'era stata una riunione all'UNESCO che si occupa di proteggere il patrimonio monumentale e non solo dell'eredità, no, che culturale dell'umanità. C'era stata una riunione con credo finanziata anche dall'Unione Europea, da singoli paesi europei, per cercare di capire, sembrava ancora insomma che reggesse la tregua decisa da Putin, che decide lui insomma quello che dove cade che cosa, per tentare di, cioè, di salvare, restaurare, studiare Palmira, perché Palmira si studia ancora, cioè non è finito, non sono finite gli scatti.
Certo.
Ci sono di mezzo gli italiani.
Sì, in particolare c'è di mezzo l'IBAM, l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, di cui è il direttore Daniele Malfitana, che abbiamo al telefono. Malfitana, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
Buongiorno professore. Intanto lei è un archeologo, vero?
Assolutamente sì.
Vabbè, meno male, no, perché a volte sa uno. Ho pensato che all'UNESCO, lì il 7-8 aprile, non so, mi ricordo più Candela,
sì,
hanno preso un bel po' di, cioè, hanno speso tante belle parole, però poi cosa succede?
E che cosa succede? Allora bisogna fare un po' il quadro della situazione. Io credo che intanto l'Italia, UNESCO Italia, il Ministero dei Beni Culturali abbiano fatto un passo importante con la Costituzione. Credo che l'Italia, se non erro, sia il primo dei paesi che si sia adoperato per la costituzione di questa task force del MIBACT, Unite for Heritage, mettendo su appunto una squadra di potenziali specialisti, di forze dell'ordine, perché ci saranno in questa task force anche dei carabinieri specializzati del nucleo tutela patrimonio culturale del MIBACT, questa grande squadra che dovrebbe, dopo un'apposita formazione, dovrebbe dare vita appunto ad un corpo che andrà direttamente sui luoghi per capire quale può essere il contributo che in generale l'UNESCO, ma nel caso particolare l'Italia, potrà dare appunto sul tema della ricostruzione, o comunque sul tema della ricostruzione anche di un piano della conoscenza di questa straordinaria città, qual è appunto Palmira sul fiume Eufrate, per capire quello che effettivamente è andato distrutto dalla follia jihadista.
Distruggere Palmira, insomma, è una cosa ricorrente, però io ci sono andata a Palmira e insomma sta in piedi. Come credo chiunque è andato a Palmira una volta, poi ho cercato di guardare sul sito della BBC, un po' dappertutto, le immagini,
sì,
e insomma non ho capito, perché sembrava che moltissime cose fossero state distrutte dal Daesh o dall'ISIS, e adesso si dice no, forse un po'. Ma voi avete delle immagini affidabili per prepararvi?
Allora sì, le spiego subito qual è il contributo che noi come CNR daremo e vogliamo dare con forza e determinazione in questa importante impresa. Allora, l'istituto che ho l'onore di dirigere è un istituto che ha una matrice fortemente archeologica, l'Istituto appunto per i beni archeologici e monumentali del CNR, e lavora come tutte le strutture del CNR su una grande piattaforma multidisciplinare. D'altra parte oggi l'archeologia è multidisciplinare in toto, dove discipline come archeologia, chimica, fisica, geofisica, convivono per affrontare in maniera globale il tema appunto della ricerca archeologica. Oggi dentro il mio istituto abbiamo un laboratorio molto specializzato di archeologia, aerofotografia, telerilevamento, coordinato da un bravo ricercatore, Giuseppe Scardozzi, che si occupa appunto della rilettura o della lettura, se vogliamo, dei paesaggi antichi attraverso l'utilizzo delle fotografie aeree, delle fotografie da satellite, delle fotografie storiche, cioè quelle fotografie scattate durante in epoche di guerre, per esempio durante la prima, durante la seconda guerra mondiale, che oggi, guardate dal punto di vista di un archeologo, danno un contributo veramente importante. Nel caso di Palmira l'importanza diventa, come dire, doppia, perché tutte quelle foto e questo ricco dataset di dati telerilevati da piattaforma aerea e satellitari che noi abbiamo, e che comprendono anche le fotografie aeree scattate intorno agli anni 20 e 30 del secolo scorso dai primi fotografi che andarono da quelle parti, unite a fotografie aeree cosmiche a 360 gradi, cioè scattate dai satelliti spia americani, ci consentono oggi di capire effettivamente la grande mole di dati che queste città, che questa Palmira in particolare, appunto aveva. Capire oggi, ai noi, quello che in buona parte è andato distrutto dalla follia dell'ISIS, e se non altro appunto poter ridocumentare tutto e da lì partire per almeno per un aggiornato piano di documentazione di quello che c'era prima della distruzione.
Quindi in realtà lo scopo non è la vera e propria ricostruzione della città, bensì sapere come è stata rovinata e cosa ci fosse prima, cioè se mi andate a prendere le foto degli anni 20, degli anni 30.
È esattamente questo, no? Ma abbiamo anche foto recentissime scattate prima, molto prima, negli anni 60, 70, recuperate negli archivi della NASA, per esempio, che ci danno un quadro veramente molto affidabile. Diverso è il discorso della ricostruzione, di cui si è parlato molto anche nella stampa in questi ultimi mesi. Ricostruiamo in 3D il sito di Palmira. Beh, questo è un ricostruire in 3D, come sappiamo, può avere un duplice binario, perché da un lato c'è la possibilità di ricostruire in 3D, ma cioè nella maniera virtuale, quei monumenti che avevamo prima, e quindi ricostruirli appunto in maniera virtuale per una fruizione virtuale. Dall'altro lato è invece l'altro binario, è quello della ricostruzione vera, cioè si è parlato tanto di con le stampanti 3D di poter ristampare i monumenti. Beh, cosa possibile, ma teniamo conto che in quelle aree non è stato mai fatto in fondo una scansione con laser scanner, che è quello che è lo strumento oggi che consente di creare attraverso la nuvola di punti di creare una digitalizzazione di quel patrimonio, che poi con le stampanti 3D può essere ristampato, ma diciamocelo pure, non possiamo ristampare in 3D con la stampante il tempio o il teatro, oppure monumenti potranno essere magari ristampati in dimensioni più ridotte, se non altro
da tavolo.
Ecco, se non altro per conservare la memoria di quegli edifici straordinari. Noi abbiamo divulgato alla stampa in questi giorni le straordinarie immagini veramente di grande effetto del Tempio di Baal ancora in piedi, in un'immagine satellitare del 2014, quindi recentissima, e il Tempio di Baal come lo vediamo oggi, completamente raso al suolo, in una la stessa immagine satellitare da quella stesso satellite nell'agosto del 2015, praticamente un ammasso di rovine, ma questo anche per altre parti della città.
Ecco, Malfitana, lei prima diceva che da quelle parti non sono mai state fatte cose di questo genere. L'enormità, cioè la grandezza dell'obiettivo e la grandezza dello studio che andate, l'ambizione è talmente alta. comporta anche dei rischi? Ci saranno problemi secondo lei? Avete già visto,
guardi,
degli ostacoli?
I rischi rimangono effettivamente quelli della incertezza di accesso in quelle aree, nonostante l'ISIS sia uscita da quelle zone, ma teniamo conto che siamo sempre in un'area di grande conflitto aperto e quindi con grande stato di precarietà dal punto di vista della sicurezza. E quindi questo è il tema più importante per cui l'UNESCO mondiale si è mobilitata per tutto ciò, perché lì il problema è salvare, chiaramente riportare una normalità in quelle regioni, e di conseguenza quella normalità dovrebbe pian piano consentire a questa task force specializzata, formata, appositamente formata, e del resto non dimentichiamo che questa task force è costituita in buona parte anche su base volontaria nella struttura, nell'organigramma che ha creato appunto il MIBAC, che è costituita appunto su base volontaria, di poter accedere appunto in quei luoghi e poter cominciare a mappare direttamente sul luogo e rendersi direttamente conto sul luogo di quello che è andato distrutto. È chiaro che il lavoro a tavolino e le competenze che nel caso nostro noi possiamo mettere a disposizione, che ci consentono di lavorare dal remoto, già costituiscono un notevole passo in avanti sul tema, e quindi giungere lì preparati, sapendo quello che molto probabilmente si vedrà, o perlomeno non si vedrà, perché è andato appunto distrutto.
Certo che di previsione ne fate parecchie in questi casi qua, perché l'idea sarebbe di basare la task force, poi quando va sul terreno, è basata a Beirut, che per adesso non succede niente, però anche quella è una città un po' instabile.
Ma sì, ma certo, l'utilizzo che noi facciamo per esempio con queste tecnologie aeree da satellite, da telerilevate appunto da satellite, hanno una potenzialità enorme, perché noi li utilizziamo non solo per queste aree molto delicate dove abbiamo conflitti bellici, ma li utilizziamo normalmente anche per come monitoraggio dei nostri territori per l'abusivismo edilizio, oppure per il monitoraggio per aree di disastri ambientali e così via. Quindi hanno una potenzialità informativa veramente importante, ovviamente lette da occhi specializzati sul tema.
Avete fatto un piano di marcia, professor Malfitano? Cioè,
allora, il piano di marcia,
avete un'idea di quando e come cominciate?
Allora, guardi, il piano di marcia è legato sostanzialmente all'avvio reale e, come dire, programmatico di questa task force del MIBAC, di Unite for Heritage. Sappiamo che il ministro Franceschini proprio nei giorni scorsi ha presentato l'iniziativa a Bruxelles, al Parlamento europeo. Ora si tratterà materialmente di andare, è già costituita con un decreto appunto del ministro del 16 marzo, ora si tratterà di costituire in maniera vera e propria questa struttura, vedere le forze che entrano dentro. Noi come istituto del CNR, ripeto, specializzati in questo, abbiamo già dato la nostra disponibilità. Il nostro presidente del CNR, il professor Inguscio, è stato già a Torino, sappiamo che ne ha parlato con il sindaco di Torino Fassino, perché è lì è maturata anche appunto questa base UNESCO. E dunque noi siamo praticamente pronti, abbiamo questo database di dati enormi già pronto, e si tratta semplicemente di mettersi al lavoro e di cominciare appunto a lavorare sul tema.
E quanti ricercatori pensate di poter schierare, nel senso?
Ma guardi, noi, il nostro istituto è formato oggi da circa tra personale fisso e giovani ricercatori in formazione, in addestramento, siamo quasi circa 100 unità di personale. Ovviamente non dedicheremo tutte queste, ma abbiamo questo laboratorio di fotografia, telerilevamento, di fotografia archeologica, che può contare su forze intorno alle 10-15 unità, tra ricercatori, tecnologi, archeologi, grafici, esperti di informatica, esperti di aerofotografia, topografi appunto, perché qui, ripeto, si tratta di vedute dall'alto, riprese da satellite, che un occhio non formato non riesce a vedere nulla se non un gran panorama visto dall'alto, ma un occhio invece esperto riesce a decifrare.
Ecco perché la interrompo un attimo, perché effettivamente, cioè, pensando all'immagine da satellite, a questo punto io mi immaginavo una risoluzione talmente ampia e profonda che mi permettesse di vedere da vicino l'oggetto. Invece si tratta per lo più di vedere la planimetria o una situazione generale?
Allora, le immagini da satellite scattate in diverse fasi e in diversi tempi consentono di avere una visione su più livelli, su più, come dire, come se ci trovassimo a leggere degli strati, e dunque la variazione cromatica, la variazione del colore del terreno, la variazione delle piccole, appunto ogni piccola variazione è un elemento in più che per l'archeologo, per il topografo che legge quella foto, dà delle informazioni importanti. Appunto è l'occhio addestrato che consente di mappare, direi, in una maniera molto puntuale le variazioni avvenute in quella specifica area.
Professor Malfitani, è sempre così, è un leitmotiv di questa trasmissione: i dati grezzi non bastano.
I dati grezzi non bastano.
Non bastano mai. Non importa se sono le temperature per il clima, bisogna sempre analizzare, tanto conoscere lo strumento, quindi conoscere benissimo che cosa c'è, cioè come si è ottenuto il dato, e poi, ahimè, è sempre così. Un'ultima domanda, così una curiosità un po' da straniera, ma non è che l'Italia è già pronta, perché in fondo parecchi chiaschi blu italiani sono già in Libano, che sarà la retrovia di questo progetto?
Ma l'Italia secondo me è già pronta di sé, perché ha nelle sue strutture universitarie di ricerca, io credo che abbia delle competenze veramente enormi.
Peccato che non abbiano i soldi, perché
peccato che non ci siano le risorse, però guardi, le dico molto sinceramente, in una attività come quella che vorrebbe mettersi su per Palmira, lo spirito di noi ricercatori dell'istituto, io menziono in particolare il mio istituto, che intende aderire a questa iniziativa, va al di là della disponibilità o meno delle risorse. Qui c'è di mezzo un sito archeologico di straordinaria importanza, c'è di mezzo l'entusiasmo di un ricercatore che farebbe tutto questo proprio volontariamente, poi lo spirito nostro e la missione nostra di un ricercatore che, ripeto, al di là delle risorse o meno, vede questa opportunità come un'opportunità di dare una mano a quel paese che ai noi è andato distrutto, e il cui patrimonio, che tutti noi in fondo è andato praticamente distrutto.
C'è qualcosa di tremendo, di paradossale ovviamente, che spende per Palmira ma si cacciano via i profughi. Non si trova niente. Professor Malfitani, grazie mille. Ovviamente noi speriamo che lei ci terrà al corrente, ci segnali, perché magari non teniamo d'occhio tutte le scienze, tutto quello che esce da tutte le parti, ci segnala i passi avanti e
lo
più o meno.
Certamente.
Grazie.
Grazie, a presto.
Grazie, buon lavoro, grazie a voi.
Lei.
Era Daniele Malfitani, direttore dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del IBAM CNR.